fuoco alle polveri con la prima diretta di questa mattinata informativa. Proviamo a fare il punto sulla situazione in Francia dopo un mese e mezzo di scioperi contro la riforma delle pensioni, mentre le prime crepe si aprono nell'esecutivo. Abbiamo visto la rinuncia da parte del governo alla limite di età pensionabile a 64 anni, ma in molti ritengono che si sia trattato di un'abile mossa per cercare di spezzare il fronte. Non tutti ovviamente hanno deciso di mollare su questo piano, ma certamente dopo un mese e mezzo di sciopero la situazione non è facile per chi si ritrova ad essere senza stipendio da tanto tempo. Ne parliamo con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa ci puoi raccontare? Come stanno andando le cose?
Beh, direi che hai fatto il quadro della situazione in maniera chiara e sintetica. Effettivamente dopo 40 giorni di sciopero c'è parecchia gente che comincia a essere con l'acqua alla gola. Ci sono delle casse di sciopero, delle forme di solidarietà, ma non sono sufficienti per reggere una battaglia di questa ampiezza e di questa profondità e durata. Quindi le crepe, come tu dici, ci sono forse nel governo, che va riconosciuto, è riuscito a giocare in maniera abbastanza abile sulla durata dello sciopero. E nello stesso tempo cercando di creare divisioni e tagliando un po' l'erba sotto i piedi degli scioperanti. Quello che va detto è che anche se la rabbia era tanta, la collera, il sostegno dell'opinione pubblica, non c'è stata una forma autonoma di organizzazione come c'era stata per esempio nel 1986, in cui da un lato c'era stato circa un mese di sciopero e dall'altro erano state i coordinamenti in buona parte composte da sindacalisti di base che avevano rifiutato l'accordo firmato dai sindacati, in particolare della CGT, sulla griglia dei salari. E in quel momento c'era stata una serie, erano soprattutto due coordinamenti, sud-est e sud-ovest, che avevano praticamente bloccato l'insieme della rete ferroviaria. Questo giro, diciamo che i sindacati, in particolare i sindacati contestatori, chiamiamoli così, hanno sentito che c'era un livello alto di collera nella loro base, quindi hanno in qualche modo coperto e accompagnato il movimento, e questo ha permesso che non si sviluppassero forme di organizzazione autonoma a livello nazionale. Ci sono dei coordinamenti fra varie stazioni, vari depositi eccetera, ma sono rimasti locali. E comunque sembra abbastanza chiaramente che non ci sono coordinamenti intersettoriali, anche lì autonomi. I sindacati sono riusciti a mantenere il controllo della situazione e questo probabilmente lo vedremo anche nella fase finale del movimento, che sembra avvicinarsi, a meno che non ci siano delle sorprese, dei soprassalti in altri settori. Per esempio stamattina si parlava della dimissione collettiva di 1100 medici responsabili di ospedali e di servizi amministrativi che avrebbero potuto dare dimissioni dalle loro responsabilità amministrative. Questo mette sotto gli occhi dell'opinione pubblica lo stato ormai comatoso degli ospedali pubblici, perché il malcontento è salito dalla base che si trova, dall'infermiera di base che si trova tutti i giorni a essere sovraccarico del lavoro, fino ai livelli gerarchici più alti. Quindi oppure situazioni come quelle della scuola, che sono state visibili anche nelle ultime manifestazioni, dove però lo sciopero non è ancora generalizzato, e anche lì ci sono dei tentativi di divisione da parte del governo. Ancora stamattina, per esempio, nelle radio pubbliche parlavano di qualcosa come un aumento di salario che potrebbe essere concesso, ovviamente in cambio di un aumento del lavoro, eccetera eccetera, però ci rimanda a una serie di manovre di divisioni abbastanza evidenti, direi.
Chiarissimo, ecco. Questo è una situazione nella quale era abbastanza facile prevedere si sarebbe arrivati già a fine anno. Molti giornali annunciavano il possibile cedimento sul tema dell'età pensionabile come preludio ad una sorta di compromesso che avrebbe liberato Macron da una pressione che ormai era diventata fortissima. D'altra parte, e questo è abbastanza chiaro, il sostegno nei confronti degli scioperanti, lo hanno raccontato numerosi sondaggi che sono stati diffusi in questi mesi, era molto ampio. Però c'era un tentennamento proprio rispetto alla questione dell'age pivot, dell'età pensionabile, in cui alcuni dicevano che se il governo avesse mollato su quello poteva essere considerato un elemento sufficiente. Ma questo significa che l'impianto della pensione, della riforma pensionistica, con l'inserimento della cosiddetta pensione a punti, resta tale. Tra l'altro, cosa vuol dire pensione a punti?
Intanto vuol dire una cosa precisa per quanto riguarda i modi di calcolo delle pensioni. Oggi in Francia, nel settore privato, o con contratti di tipo privato, ma anche nella pubblica amministrazione, vengono calcolati sui 25 migliori anni della vita lavorativa. Con questa riforma verrebbero calcolati sulla totalità della vita lavorativa e sui periodi effettivamente lavorati. Quindi non c'è bisogno di avere il premio Nobel dell'economia per capire che è un abbassamento evidente e brutale delle pensioni. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'insieme di sgravi fiscali che accompagnano da un lato la riduzione dei contributi che vengono richiesti ai salari alti sopra i 10.000 euro, sopra i 10.000 euro praticamente tu smetti di contribuire alla cassa pensioni normale. Dai giusto un contributo di solidarietà estremamente ridotto, perché non ti verrebbe dato niente in cambio, nel senso che è stato stabilito un tetto alle pensioni per quanto riguarda il sistema pubblico, mentre invece vengono attribuiti grossi sgravi fiscali per quelli che contribuiscono a pensioni private. e questo serve a convogliare i soldi della parte più ricca della popolazione lavorativa, la crema del lavoro salariato, verso i fondi pensione in sostanza, e sono diversi milioni di euro, si calcolava, ho visto passare le cifre, di circa 2,5 miliardi di euro che passerebbero dalla cassa pensione alle pensioni private, ai fondi pensione, e quindi anche giustificherebbero anche i sospetti che buona parte dell'opinione pubblica ha nei confronti di un gestore di fondi come BlackRock, che è stato in qualche modo citato parecchio negli ultimi mesi. E cos'altro? Ovviamente per quanto riguarda i settori più penalizzati dalla riforma, malgrado tutti i discorsi sui punti gratuiti, sulle compensazioni che ci sarebbero per le mamme, eccetera, sono soprattutto le donne che hanno una vita lavorativa molto più spezzata e più precaria. E i conti sono presto fatti, in sostanza. E poi c'è un altro aspetto, cioè uno dei discorsi sulla riforma delle pensioni, e in particolare dell'elevazione dell'età pensionabile, era quello di coprire il deficit che ci sarebbe nei prossimi anni. Ora, con il passaggio dei famosi 2,5 miliardi di cui parlavo prima all'anno, in sostanza si alimenta il deficit sui prossimi 10 anni, perché il servizio pubblico delle pensioni avrebbe questi 2,5 miliardi in meno, ma continuerà comunque a pagare le pensioni molto alte che andranno comunque in pagamento per quelli che hanno maturato i loro diritti. Quindi da un lato si continua a pagare nel pubblico, e dall'altro gli incassi saranno contemporaneamente minorati, e quindi si scava il deficit prossimo venturo.
Chiarissimo, molto chiaro. Tra l'altro nel frattempo è arrivato un messaggio da parte di un lavoratore valsusino, Cichin, che ci scrive: c'è da ricordarsi che chi sciopera perde di suo, mentre il governo non ci perde mai, e questo che bisognerebbe fermare, allora calerebbero le braghe. Con questo non vuol dire che non bisogna scioperare, credo però che si debbano trovare anche altre forme di lotta. Questo è il messaggio che ci è stato appena inviato.
E tra l'altro è un dibattito che è aperto nel mondo del lavoro, in particolare in quella parte che sciopera, e soprattutto quella che sciopera da 40 giorni, ma il problema è sempre il solito: quali altre forme trovare? Perché le manifestazioni sono state fortemente criminalizzate, impattate da un livello di violenza poliziesca che non ha fatto altro che aumentare nel corso degli ultimi anni. La dottrina di gestione dell'ordine pubblico in Francia è relativamente atipica rispetto a quello che viene fatto nel resto d'Europa, non nel resto del mondo, dove i livelli di violenza sono ovviamente alti, ma nel resto d'Europa direi che l'atteggiamento delle forze della repressione sono in genere più calme. In Francia invece c'è stato un aumento esponenziale negli ultimi anni, con diversi morti, a cominciare da Rémi Fraisse, che è morto, è stato ammazzato a Sivenza, in una piccola ZAD che si era costruita contro la costruzione di un sbarramento idroelettrico, idraulico più che idroelettrico, diciamo, perché avrebbe dovuto servire per l'irrigazione,
ma una diga.
Sì, una diga in sostanza. E niente, da praticamente dal 2015, cioè dal momento in cui ci sono stati gli attentati islamisti, è entrato in vigore lo stato d'emergenza e poi le disposizioni dello stato d'emergenza sono state in qualche modo integrate nella legislazione normale, la polizia si è ritrovata con una specie di licenza di uccidere di cui fa uso largamente. E se io direi che è quasi un miracolo se non ci siano stati quasi morti durante tutto il movimento dei gilet gialli e ci sono stati soltanto, tra virgolette, decine e decine di persone mutilate a vita in sostanza.
Certo, è un dato con il quale dobbiamo fare sempre di più i conti, che sembra accomunare un po' tutti i luoghi in cui il compromesso socialdemocratico ha ceduto il passo ad una guerra di classe senza esclusione di colpi e in cui non c'è più alcuna disponibilità a fornire ammortizzazioni del conflitto sociale, che viene quindi trattato in termini di ordine pubblico e in maniera sempre più dura, crescente, con una criminalizzazione di pratiche anche normali, quali i blocchi all'interno delle vari luoghi di lavoro, che in questo momento la dice lunga sulla situazione nella quale ci troviamo immersi. E non si fanno tanti problemi nemmeno a fare i morti, questo lo abbiamo visto in maniera molto chiara. Sembra che addirittura che in Francia ci sia stata un'accelerazione rispetto ad altri paesi come ad esempio il nostro, dove certamente la mano della polizia non è delicata, ma in cui negli ultimi anni, dopo Carlo Giuliani, di morti durante le manifestazioni non ce ne sono più stati, e in cui le regole di ingaggio sono state ancora ridefinite circa 5 anni fa, dopo gli scontri di Roma, in termini di utilizzo massiccio di sistemi di allontanamento, di sfollamento, lacrimogeni dannosissimi peraltro, ma utilizzati come se fossero noccioline lanciate in grande quantità, e evitare invece lo scontro diretto, mentre mi sembra che anche soltanto dalle immagini che vengono diffuse delle manifestazioni ci sia una ricerca esplicita dello scontro diretto, del colpire, del far male, del fermare, arrestare da parte della polizia francese, o sbaglio?
No, non ho sbagli. C'è un livello di brutalità molto alto che ha travalicato le manifestazioni ed è entrato nella vita di tutti i giorni. Nel caso di esempio di Chamial, lo scooterista che portava delle consegne, che è stato fermato per un controllo perché credo aveva la targa sporca, e ha manifestato il suo malcontento, si è ritrovato buttato per terra con 4 persone addosso e lo hanno praticamente strozzato, quindi voglio dire, ci sono, ecco, delle cose comparabili a certi casi che ci sono stati anche in Italia al di là delle manifestazioni, come il caso Cucchi e altri, che comunque parlano della brutalità poliziesca e di quanto questa brutalità sia stata ormai integrata nel loro modo di fare. Qui in Francia, per esempio, c'è un'abitudine alla brutalità nei controlli, nella presenza poliziesca della BAC, la cosiddetta Brigata Anticriminalità, che fa regnare l'ordine nei quartieri popolari periferici delle grandi banlieue, soprattutto intorno a Parigi. Quello che è un elemento nuovo, direi forse di questi ultimi giorni, è che perfino i media ufficiali sono ormai costretti a parlare di violenze poliziesche, perché sono innegabili. Fino a oggi lo stesso ministro dell'Interno, che negava l'evidenza, ha continuato a negare l'evidenza per più di un anno durante tutto il movimento dei gilet gialli, ieri ha dovuto ammettere che c'era qualche problema sul piano etico nell'uso della forza da parte della polizia, e che la polizia avrebbe dovuto essere mi viene il termine francese, irreprociabile, non doveva, al di sopra di ogni rimprovero doveva essere, e ovviamente c'erano tutti questi giornalisti leccapiedi che si sono messi a parlare, a fare paragoni con la lettera che il prefetto Grimaud aveva mandato nel 68, in cui spiegava che non bisognava colpire un manifestante caduto in terra, eccetera, e che ormai è diventato una specie di santo. E ci si scorda comunque che anche nel 68 c'era stata una notevole brutalità da parte della polizia, malgrado questa lettera del prefetto Grimaud, insomma. E comunque, ecco, questo, direi, questo leggero accento autocritico da parte dei media sembra un elemento nuovo, perché si sta arrivando a dei livelli che, come dire, saltano agli occhi anche delle persone più ligie e pronte ad accettare tutte le reazioni d'ordine. Cioè, lo stato poliziesco è una evidenza tale che nessuno arriva a negarlo, anche perché poi, voglio dire, da un lato ci sono la negazione dell'evidenza da parte dei responsabili politici e dei media, e dall'altro ci sono le immagini che sono sotto gli occhi di tutti nei social. Quindi ci sono cose difficilmente sostenibili, e probabilmente anche questo che gioca nell'ammissione che qualche cosa non va. C'è poi un altro aspetto, che è l'avvicinarsi delle elezioni municipali e amministrative, in cui per esempio si cominciano a vedere le liste, le varie liste che si formano, e le difficoltà che c'è il partito di governo, la Repubblica en Marche, di formare delle liste con il loro nome direttamente. Quindi cercano di formare delle liste più o meno civiche, più o meno sotto falso nome, più o meno col nome personale di questo o quel notabile locale, cosa che indica una vera difficoltà politica a gestire una riforma di questo genere, che impatta la quasi totalità della popolazione salariata e non salariata anche, e una brutalità nella gestione dell'ordine pubblico come quella che, appunto, di cui stiamo parlando, e poi il fatto di doverne comunque assumere la responsabilità di fronte a degli elettori che voteranno fra un paio di mesi.
Chiarissimo, con ogni probabilità Macron teme di essere eroso da destra come da sinistra, e quindi comincia a sospettare che il grande Rassemblement di centro, che era riuscito a costruire sulle macerie dei socialisti e in parte sulle difficoltà di quelli che una volta chiamavano i gollisti, sicuramente rischia invece di far rimettere in pista una polarizzazione maggiore, nella quale rischia di fare la parte del vaso di coccio, anche se ovviamente il suo mandato non terminerà domani, ma potrebbe sensibilmente indebolirne la posizione.
La mia impressione è che questa cosa comincia a pesare nelle loro valutazioni. Quanto peserà nella ricerca di un compromesso, eccetera, boh, e questo è da vedere, perché bisogna vedere quale pezzo della base sociale spera di recuperare sul terreno elettorale. Nelle ultime europee ha recuperato praticamente, pompato la maggior parte dei voti a destra, riducendo quasi a metà il vecchio partito gollista tradizionale, diciamo la destra tradizionale. Il lepenismo è diventato in sostanza il primo partito.
Questo era abbastanza chiaro. Staremo un po' a vedere che cosa accadrà su questo piano. Certo, noi per quello che ci riguarda continuiamo a tifare sui movimenti sociali, sperando che trovino l'energia per come dire, dare un segnale forte e chiaro in altra direzione.
Tra l'altro, visto che ne parli, va detto che il movimento dei gilet gialli continua ancora oggi, cioè è sicuramente molto sfilacciato, però vai alle manifestazioni, trovi ancora un sacco di gilet gialli.
Eh sì, questo è un segnale anche. È un segnale anche questo, perché tra l'altro copre settori sociali lievemente diversi e quindi rende il fronte dell'opposizione, l'opposizione di piazza, l'opposizione nelle strade, l'opposizione nei posti di lavoro e nei luoghi di vita a Macron decisamente più forte, e questo è un altro elemento col quale ragioneremo, guardandovi come sempre, nonostante tutto, con una punta di invidia. Io ti ringrazio molto e
di nulla,
alla prossima. Ciao, ciao.
Buona giornata
anche a te. Ciao.
Arrivederci.